Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 15 maggio del 2026. Allora, il tema è ovviamente che prende soprattutto Repubblica e Corriere, che sono i giornali più istituzionali, diciamo, meno tagliati che ci sono in Italia. Ciao, Domd, è la vicenda di queste 5 sub italiani morti in una grotta delle Maldive. La dinamica è pazzesca perché dopo 45 minuti già ci dovrebbe essere un allarme, ma in realtà quello che stava sulla barca dopo un'ora e tre quarti chiama, arrivano i soccorsi. Ma insomma, è evidente che dopo un'ora era molto difficile poter pensare di trovare qualcuno vivo là sotto. Però nella grotta trovano soltanto lei, la professoressa di Monfalcone, ormai che abbiamo letto su tutti i giornali, la biologa marina. In realtà c'erano addirittura, il dramma è questo, la figlia, l'amica della figlia, il fidanzato. Beh, è una roba terribile. Pellizzari oggi sulla stampa dice: sono annichilito, è il più grande apneista italiano, dice: lei la conoscevo. In realtà è tutto da vedere quello che è successo. Alcuni, il Corriere forse in maniera più diffusa, fa vedere tutte le possibilità che possono essere avvenute su questa roba qui, tipo l'ossigeno sbagliato, mal compresso dai compressori lì alle Maldive. Sì, tutto può darsi, però tutti e cinque, insomma, è veramente una cosa terribile in questa grotta e sono rimaste e quindi fa una grande impressione. E devo dirvi la verità, però oggi se vai a vedere tutti quanti i precedenti si vede come ce ne sono altri due nella Repubblica Dominicana, insomma, quella roba lì è veramente rischiosa le immersioni, per carità, fantastica, gente che impazzisce. Io ho proprio un amico che va spesso alle Maldive a fare immersione, però sostanzialmente su questa vicenda delle immersioni c'è poco da fare, grande dibattito politico, tutti quanti i giornali ne parlano. Trump, sì, invece è la grande storia politica, geopolitica di cui oggi ci dobbiamo occupare. Un po' di giornalisti sfottano Trump per il grande, onorato, straordinario, rapporto fantastico. Lo fa Gramellini, ma lo fa anche il Domani, Trump in ginocchio da Xi. Bisogna cercare di non avere una rappresentazione sempre farsesca di quello che fa Trump, anche se lui ovviamente si presta a una rappresentazione farsesca. Trump elogia in pubblico e ammazza in privato e ha i suoi interessi, li tiene bene in considerazione. Dare questa rappresentazione di Trump che va lì per mettersi in ginocchio da Xi mi sembra veramente riduttivo. Poi tra l'altro Xi ieri dice una cosa importante, Xi Jinping dice: attenzione perché su Taiwan rischiamo di fare una guerra. E uno si chiede: ma perché dice questa cosa su Taiwan che si rischia di fare una guerra? Per il semplice motivo che gli americani continuano ad armare Taiwan fino ai denti. Allora anche tutto quel racconto dell'America che ha ceduto Taiwan e sta spartendosi il mondo con Xi, beh, insomma mi sembra un po' semplicistica. Più probabile pensare che l'America stia cercando di fare affari con i cinesi dopo che i cinesi non sono più rimasti e diventati soltanto una fabbrica del mondo come erano negli anni 2000 o anche 90. Oggi intelligenza artificiale, armi, sistemi di controllo, web sicurezza sono caratteristiche fondamentali dei cinesi che riescono a esportare in tutto il mondo. Cosa ne esce da questo incontro? Ne esce però che obiettivamente quelli parlano di affari e di spartizioni geopolitiche e noi invece ascoltiamo Mario Draghi che parla a un premio Carlo Magno, porco due, il premio Carlo Magno. È proprio l'idea plastica, cioè noi premiamo un ex governatore al premio Carlo Magno e Trump va da Xi Jinping con Elon Musk, con il capo della Nvidia, che sarebbe una società che produce chip, cioè sono i due mondi veramente completamente diversi. E poi Mario Draghi fa dei discorsi bellissimi e oggi se volete lo prendete sul foglio integrale dove non ci sono soltanto le frasi che hanno fatto effetto, ma anche le questioni più di politica economica, ad esempio una di quelle fondamentali secondo Mario Draghi sono le ragioni di scambio, cioè dice Mario Draghi: guardate che noi siamo molto dipendenti dalla domanda estera, nel senso che la domanda estera è quella che fa crescere il PIL europeo. Se non ci fossero Cina e America che comprano cose europee, in buona sostanza noi saremmo morti, mentre l'America compra robe sue. E questa è una bellissima spiegazione keynesiana, diciamo, sulla domanda, che può essere molto interessante, ma fino a un certo punto. Il punto fondamentale è perché non c'è domanda interna, perché gli europei non consumano, perché gli europei. E lì la risposta dei keynesiani è un po' diversa rispetto a quella dei liberali. Perché perché i keynesiani dicono: beh, non consumano perché non gli forniamo risorse, quindi scaviamo buche, diamogli soldi così loro possono consumare. Teoria draghiana sul debito buono e il debito cattivo, evoluzione di quello di Keynes, quindi non facciamo buche ma inventiamo, non so, nella tecnologia. Ma voi mi dovete spiegare, ma secondo voi, se noi avessimo 100 miliardi di miliardi di miliardi in Italia per poter investire in tecnologia, avremmo intelligenza artificiale più figa degli americani? Basterebbe quello? Cioè facciamo debiti come se nulla fosse e domani avremo l'intelligenza artificiale più buona del mondo? Ma non diciamo cazzate. Questa roba nasce da teste, da investimenti fatti nel passato, da cultura, da tecnologie, da ambienti produttivi, non dall'idea che mettiamo 100 miliardi sull'intelligenza artificiale, che non servono assolutamente a una beata mazza. Però comunque Draghi dice anche una cosa molto ragionevole, e cioè che per la prima volta dal 49 siamo soli, ci vuole Draghi per sentirselo dire, e dice che bisogna fare una governance europea che sia al passo con i tempi, tant'è che il foglio impazzito per Draghi oggi ci spiega che è una grande sveglia di Draghi alla Meloni. Io vi ricordo che il periodo di Draghi è stato quello del bonus 110, il periodo di Draghi è stato quello del contagio col Covid, cioè bravissimo Draghi, è stato quello del whatever it takes della Banca Centrale Europea, cioè la soluzione per salvare l'euro era stampare moneta. Ecco, è un personaggio che ha molte caratteristiche del gran comi di Stato, ma in realtà in una democrazia moderna che funziona ci sono i gran comi di Stato che ti consigliano e i politici che scelgono la strada. Quando la politica è costretta a usare i gran comi di Stato per scegliere la strada, vuol dire che è nella merda, come ovviamente oggi ci troviamo. Sulla questione di Garlasco, che è il tema dei temi di questo periodo, se ne occupa Travaglio con un punto di vista fantastico. Dice: Nordio non capisce nulla, ha detto che non ci vogliono due soluzioni per poi arrivare a una condanna perché questo crea un ragionevole dubbio. Invece lui ci spiega che il ragionevole dubbio non c'è perché, siccome queste due soluzioni sono state fatte, ottenute da Stasi senza che potessero i giudici valutare in dibattimento la bici, e poi quando la Cassazione ha riportato le cose sulla giusta pista e la bici è stata potuta valutare, quella è stata la prova chiave per cui è stato condannato Stasi. Quindi il problema non è le due soluzioni, ma la mancanza nell'abbreviato di questa prova definitiva che è la bici. Peccato che non sia così, totalmente falso. Cioè, è totalmente falso, non c'è bisogno di essere un garlaschesco, non c'è bisogno di essere il grande esperto della vicenda Garlasco per sapere che quella bici, intanto che i testimoni hanno visto, era diversa rispetto a quella di Stasi. Non c'è bisogno di essere dei fenomeni per sapere che su quella bici hanno trovato tracce ematiche nella stessa identica quantità che hanno trovato nel cucchiaino di Chiara Poggi. Quindi la cosa è veramente impossibile e ridicola da considerare una casualità. Insomma, tutta questa roba qua viene fatta fuori da Travaglio per dire che era chiaro ed evidente che Stasi stava in galera e il processo è stato perfetto. Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Nel frattempo arrivano un paio di cose. Ah no, sulla politica c'è una cosa straordinaria, che questo governo cerca di promuovere Martina, l'ex segretario del PD, alla FAO, è già alla FAO, ma si oppone Sanchez, il loro amichetto socialista, stupenda. La D'Urso si toglie più che qualche sassolino dalle scarpe contro Mediaset su La Stampa by Maria Corbi. E poi due cose di economia con cui voglio concludere oggi, e cioè Piazza Affari arriva a 50.000, cioè ai massimi dal marzo del 2000, però questo vi dà il senso che c'era arrivata a 50.000, a differenza di Dow Jones, Wall Street e Nasdaq, che sono ai massimi di sempre, ma noi siamo arrivati al massimo delle quotazioni di Piazza Affari ai livelli del boom della New Economy. Quindi insomma non è che c'è poi da brindare più che tanto, cioè dal 2000 al 2026 ci abbiamo messo 26 anni per tornare ai massimi di quell'epoca, pazzesco. Il piano casa della Meloni sul Sole 24 Ore, se è vero che ha questa roba, è una ficata pazzesca. E sapete cos'è la ficata pazzesca del piano casa? Cioè, finalmente hanno capito che i piani casa si possono fare soltanto con i costruttori, con il mercato, con quelli che ci mettono il grano per poter avere un profitto. Ed è l'unico modo per poter mettere i costruttori allineati con gli interessi del governo, cioè dare delle case a prezzi calmierati e permettere ai costruttori di avere volumi in più di costruzione. Mi spiego meglio. Se tu compri un terreno in cui puoi costruire 10 appartamenti, invece quel terreno ne puoi costruire 13, 13, nel senso che lo ristrutturi, lo rimetti a posto, è chiaro che quegli appartamenti, siccome sullo stesso identico capitale il terreno invece che 10 puoi costruire 13, probabilmente quegli appartamenti ne puoi costruire 13 se li metti a un prezzo calmierato. idea geniale che fece Berlusconi col piano casa e che ha ripreso questo governo, secondo quello che leggo sul Sole 24 Ore. Bene, un grande abbraccio a tutti voi, scusate, abbiamo fatto un po' tardi oggi, ma sono un po' in giro e quindi noi ci rivediamo domani alla stessa ora sul sito nicolaporo.it. Ciao, e questa sera a 10 minuti. Ciao.